Grazie Presidente. Abbiamo un attimo un problema con le slide. Non lo so, non camminano. Eccolo forse.
No, così non è passato qui.
Aspetta, intanto prendo le slide. Qual era?
Questo?
Martina.
Lo trovate?
Sì, trovate, sì. No, non si vede.
Dobbiamo riattaccare.
Intanto lo metto pronto, così casomai.
Prego. Proviamo.
Questo?
Eccolo lì. Non funziona la spada quando è attaccato il televisore.
Funziona.
Ora funziona, ho staccato e rimesso. No?
Ma il cavo è attaccato, scusate.
Prima si vedeva.
Io.
Mi chiamate per favore qualcuno? Siete voi da centri?
Bisogna attivare lo schermo?
Scusate, posso?
Come no, prego.
Eccola.
Allora, grazie Presidente. Io introduco questa riflessione sul censimento permanente della popolazione. Si sente?
Sì.
Secondo una prospettiva un pochino particolare che va incontro all'accezione proposta dal Presidente in apertura, che è quella della collaborazione istituzionale, e quindi non è una presentazione che si concentra molto sulle caratteristiche tecniche del censimento. Il censimento permanente abbiamo avuto modo di presentarlo in molte altre occasioni e continueremo, perché stiamo attivando le iniziative diciamo di avvio delle operazioni con i comuni, abbiamo parecchie occasioni per presentarlo. In due parole, cose che probabilmente già avete sentito in altre occasioni, il percorso di impianto metodologico del censimento viene da lontano, quindi noi abbiamo iniziato a lavorarci dal 2012 anche a livello normativo fino alle sperimentazioni del 2015 e del 2017. In estrema sintesi, il censimento permanente viene realizzato come recita la legge di bilancio pubblicata a dicembre, attraverso l'integrazione di due fonti principali, una fonte che è campionaria, che quindi è un'indagine che si fa sul territorio con la collaborazione dei comuni, e invece un'altra fonte che deriva dall'integrazione di una serie di archivi amministrativi che sono stati anche elencati per grandi linee nella stessa norma di bilancio, e tramite l'integrazione di questi due grossi filoni si arriverà a produrre i risultati censuari. Sempre per introdurre un minimo l'organizzazione dell'operazione sul territorio, noi facciamo riferimento a due tipologie di comuni differenti, che sono i comuni che noi chiamiamo autorappresentativi e sono quelli che tutti gli anni concorrono a realizzare le indagini campionarie, a fronte invece di un numero di comuni non autorappresentativi che rientrano nei campioni a rotazione. Abbiamo un primo ciclo di rilevazioni quadriennale, quindi arriviamo con i primi 4 anni all'appuntamento del 2021, che è la data diciamo cardine anche a livello europeo per la produzione dei risultati censuari, e abbiamo appunto questi due gruppi di campioni che ruotano, sono circa 1100 campioni della prima tipologia, quella autorappresentativa, i più grandi e più importanti, e circa 1700 invece che ruotano nei 4 anni e quindi effettuano il censimento una sola volta. Lavoreremo per questo impianto su campioni molto molto grandi, avremo praticamente circa 1.400.000 famiglie distribuite su due diverse rilevazioni, una che si appoggia alle liste anagrafiche e una invece che utilizza una metodologia areale, cioè va direttamente sul territorio senza avere alcuna informazione di carattere anagrafico. Queste due rilevazioni dopo il 2021 saranno ridotte di circa la metà, e questo è un ulteriore elemento che va nella direzione generale del censimento, che è quella di effettuare un miglioramento nella restituzione dell'informazione, perché diventa più dettagliata e più continua nel tempo, parallelamente a una significativa riduzione dei costi. Già adesso, così come è stato impiantato il censimento, costa molto molto di meno del censimento del 2011. Quando poi dal 2022 andremo a regime con i campioni dimezzati, ovviamente è facile immaginare che il risparmio sarà ulteriormente significativo. Chiudo questo flash minimo sugli aspetti tecnici che servivano giusto a inquadrare quello di cui sto parlando. Quello di cui voglio parlare invece riguarda proprio il correlato di collaborazione istituzionale che una simile operazione comporta, e comporta proprio anche nei termini di un possibile, secondo noi siamo assolutamente convinti di questo, di un possibile rilancio della funzione statistica sul territorio. Noi abbiamo sul territorio importantissime collaborazioni storiche, tradizionali, definite dal quadro normativo statistico a partire dalla 322 dell'89, che però in questo frangente, a partire proprio da questi mesi e in prospettiva per i prossimi anni, possono essere veramente stravolte, e noi siamo convinti che saranno stravolte in senso positivo, da questo nuovo impianto, che è un impianto allo stesso tempo difficile e sfidante, ma anche un impianto che rappresenta una grande opportunità per riragionare sulla stabilizzazione, l'implementazione, l'ottimizzazione della funzione statistica sul territorio. Per questo motivo, appunto, non mi concentro sugli aspetti tecnici, ma mi concentro di più su quelli che sono gli aspetti organizzativi, che in qualche modo comporteranno a cascata tutta una serie di riflessioni. Primo punto di riflessione, l'assetto organizzativo per il censimento della popolazione, penso che molti di voi lo conoscono, però lo devo illustrare, cioè per fare un censimento noi abbiamo bisogno di stabilizzare sul territorio tutta una serie di relazioni istituzionali molto molto importanti. Abbiamo un livello centrale che è garantito dall'Istat, che definisce metodologie, organizzazione, conduzione, aspetti statistici di tutte le operazioni censuarie, e abbiamo come partner principale per quanto riguarda proprio il censimento della popolazione ovviamente il Ministero dell'Interno, che collabora a tutti i livelli, collabora soprattutto anche attivando quelli che noi chiamiamo uffici provinciali di censimento, che vengono istituiti presso le prefetture e che sono un luogo importante di coordinamento territoriale. Al centro di tutta l'impostazione ci sono anche i nostri uffici territoriali, perché gli uffici territoriali, come vedete dallo schema, si trovano proprio al centro di tutte quante le frecce, cioè ricevono input dall'Istat, dalle commissioni tecniche regionali, dalle prefetture, collaborano prefetture e soprattutto sono, diciamo, i soggetti più direttamente coinvolti nelle operazioni che vengono poi svolte dagli uffici comunali di censimento, che sono il vero cuore delle operazioni sul territorio. Dentro un ufficio comunale del censimento c'è un responsabile, ci sono coordinatori, operatori di back office e soprattutto rilevatori. È un aspetto su cui penso che discuteremo anche in seguito. Questa rete, che ovviamente con una certa fatica, con un certo impegno, veniva costituita tradizionalmente ogni 10 anni, adesso noi dobbiamo cominciare a pensare che questa rete diventa permanente. Quindi stiamo costituendo degli organismi collaborativi che ci saranno nel 18, nel 19, nel 20, nel 21 e via dicendo. Quindi ogni amministrazione ha ben presente, abbiamo cominciato a dialogare con le amministrazioni tramite circolari, ma anche tramite il comitato permanente sul censimento, ogni amministrazione ha una prospettiva che si comincia a configurare in modo decisamente diverso. Prima riflessione, teniamo un secondo a mente questa rete, una riflessione che invece è minimamente più tecnica, perché riguarda le scelte operative e metodologiche che l'Istat sta mettendo in campo, riguarda quello che abbiamo chiamato lo schema del master sample. Lo dico qua perché non è che voglio entrare nel merito statistico, metodologico di questo schema, ma perché è importante per il discorso che sto facendo. Noi avremmo a regime a ottobre le operazioni censuarie, semplifico moltissimo lo schema, però poi nel corso dell'anno, prima di tornare a ottobre dell'anno T più 1, innesteremo sui campioni del censimento anche le indagini presso le famiglie. Quindi da disegno fondamentale avremo che nell'ambito del campione di 1.400.000 famiglie, X famiglie saranno contattate per realizzare l'indagine aspetti della vita quotidiana, così come EUSILC, così come spese delle famiglie, così come forze lavoro. È un processo lungo da mettere in atto, ma sicuramente l'integrazione è la parola chiave. A tutto ciò si può aggiungere il fatto che ci saranno altre indagini importanti, come l'indagine europea sulla salute, che sarà fatta tra marzo e maggio e tra ottobre e dicembre, ma così anche come l'indagine sull'uso del tempo, che è un'indagine continua. Quindi praticamente, così come l'indagine storica sui prezzi o altre rilevazioni, cioè quello che andiamo a configurare è un incastro virtuoso tra il mega campione che fa il censimento e i campioni che di volta in volta potranno essere attivati per le altre indagini. Ho fatto questa velocissima digressione su questo aspetto perché dobbiamo mettere insieme queste due cose. Cioè, mentre da un punto di vista di collaborazione istituzionale stiamo stabilizzando la rete dei soggetti che collaborando porta a compimento le operazioni, dall'altra stiamo mettendo a regime il master sample e potremmo lavorare immediatamente sulla struttura dei campioni, quindi già dal primo, dal secondo anno noi potremmo lavorare direttamente sulla struttura del campione per far sì che si torni sulle stesse famiglie. A regime potremmo lavorare anche sui contenuti, per cui c'è anche un'ottica di riduzione del burden sui rispondenti, per cui tutte le informazioni che verranno via via integrate dal censimento prima occasione e indagini prima occasione saranno poi valorizzate nell'ambito di un registro di popolazione che fornirà, diciamo, informazioni che potremmo togliere dalle indagini. Quindi questo è un vantaggio sicuramente importante. Dobbiamo mettere insieme questi due aspetti. Per attivare il censimento della popolazione, un aspetto fondamentale che i comuni hanno ben presente è la rete dei rilevatori. La rete dei rilevatori si presenta come una delle sfide più importanti da mettere in campo, perché ragionando a livello campionario e non più esaustivo come nel precedente censimento, in base a tutte le stime che siamo riusciti a fare, come vedete abbiamo una variabilità significativa di numero di persone che vanno coinvolte nell'ambito delle operazioni censuarie. Questo numero di persone presenta la doppia caratteristica di tutto il censimento, cioè è più contenuta, è più ridotta, ma sarà costante nel tempo. Quindi anche le politiche di gestione del personale da parte dei comuni, su cui poi ci sarà un intervento ad hoc, saranno orientate a gestire questa nuova configurazione. Meno persone, ma praticamente quasi sempre. Quindi questo immaginate anche dal punto di vista contrattuale, dal punto di vista dell'impegno delle risorse interne al comune o esterne al comune, significa, diciamo, uno stravolgimento abbastanza significativo. Nella storia Istat noi abbiamo avuto praticamente aspetti positivi e negativi sia sulle reti comunali che sulle reti attivate con ditte esterne. Noi abbiamo fatto anche indagini con ditte esterne e sicuramente i punti di forza della rete comunale sono innanzitutto la stessa finalità istituzionale, cioè stiamo parlando tra pubbliche amministrazioni e abbiamo la stessa finalità istituzionale, cioè la produzione di statistica ufficiale è il fine dell'Istat così come del Comune per la gestione delle sue attività, delle sue anagrafi, dei suoi registri. C'è una fortissima conoscenza del territorio da parte della rete comunale, è capillare perché arriviamo in tutti gli angoli del territorio. Sicuramente cioè, è una rete più difficile da coordinare, è una rete che presenta livelli di impegno importante per quanto riguarda il discorso di formazione e monitoraggio e per quanto riguarda anche in qualche modo quello che avevo già accennato, e cioè l'eterogeneità delle modalità di reclutamento, di selezione, di gestione del personale da parte dei comuni. Una configurazione quasi diametralmente opposta è quella delle ditte esterne, no? Per cui abbiamo sicuramente criteri di selezione omogenei quando abbiamo un contratto con una ditta specifica, abbiamo una formazione e un monitoraggio che sicuramente riusciamo a gestire in maniera più diretta perché abbiamo un centro unico e riusciamo a standardizzare sia al di là del criterio di reclutamento ma anche il monitoraggio e la formazione. E abbiamo anche diciamo, un know-how della ditta che comunque va valorizzato. Abbiamo criticità ovviamente, grosse criticità, perché abbiamo una copertura territoriale che non è certo quella comunale, per cui ogni volta bisogna contrattare le zone di rilevazione, abbiamo un forte turnover dei rilevatori e possibilità di contenziosi come è normalissimo in ogni tipo di contratto. Quindi noi abbiamo attivato una progettazione importante sul discorso delle reti di rilevazione che tiene conto di aspetti strategici operativi, dimensione della rete, analisi costi-benefici e via dicendo, così come di aspetti giuridici e normativi. Oggi ci sarà il dottor Weber che ci dirà qualcosa su questo perché è un aspetto assolutamente delicato della progettualità relativa a una rete. Abbiamo aspetti importantissimi di progettazione metodologica per la definizione delle aree, dei campioni e via dicendo, così come un forte investimento sul piano tecnologico e soprattutto anche di una progettazione di un impianto formativo e di un sistema per il monitoraggio. Su queste due cose faccio dei brevi flash. Sistema di monitoraggio diventa fondamentale quando ho un'operazione continua nell'ambito di una collaborazione istituzionale, poter condividere nell'ambito di una stessa piattaforma tutti gli indicatori di monitoraggio che servono sia all'Istat, sia al Comune, sia agli altri soggetti per capire come stanno andando le cose sul territorio. Quindi stiamo investendo moltissimo sulla realizzazione di un sistema unico di gestione che dobbiamo condividere con gli attori che poi verranno diciamo, coinvolti nelle operazioni. Questo sistema di gestione dell'indagine che effettuerà monitoraggio integrato su controlli a campione sugli intervistati, su sistemi indicatori di performance eccetera, sarà da usare appunto in condivisione con gli attori. Quindi noi stiamo progettando e realizzando questo sistema, abbiamo già avuto una prima interlocuzione anche con alcuni comuni, è un sistema che andrà ulteriormente visto e testato con gli attori che lo useranno, quindi è un aspetto molto importante. Sottolineo ancora di più l'aspetto della formazione. La formazione è per noi un aspetto assolutamente qualificante per la riuscita delle operazioni censuarie e ne parlo proprio in termini di coinvolgimento istituzionale di tutti gli attori. Noi per fare il censimento permanente dovremmo formare tantissime figure, dai formatori stessi che andranno poi a loro volta a formare, ai responsabili comunali, ai coordinatori, agli operatori di back office, quindi un impatto forte in termini formativi perché bisogna ragionare su differenti target e quindi anche su differenti bisogni formativi. Abbiamo correlato al discorso che facevo inizialmente lo stesso aspetto, numeri più bassi ma continuità, quindi la formazione deve essere fatta tutti gli anni, deve essere gestito il turnover dei rilevatori e bisogna prevedere piani formativi paralleli per soggetti diversi, con livelli diversi di expertise. Quindi dobbiamo investire sulle competenze nel tempo, su questa circolarità del processo, ma soprattutto, cioè, dobbiamo creare un assetto collaborativo che ci metta veramente in condizione tra noi e i comuni di andare verso la creazione di una rete esperta. La rete esperta per noi è uno dei cardini fondamentali della riuscita delle operazioni. L'avevamo fatto nel 2003-2004 quando si iniziò l'esperienza delle forze lavoro continua, lo dobbiamo fare adesso con il censimento perché è l'elemento cardine. Avremmo da formare 2.852 comuni il primo anno, poi a rotazione negli anni successivi avremmo, diciamo, sempre lo stesso numero, perché dovremmo fare degli aggiornamenti sui comuni autorappresentativi e degli investimenti ex novo per i comuni che entrano per la prima volta nel campione. Però quello che volevo farvi vedere è che cominciamo a ragionare su un numero, su numeri importanti, cioè queste sono stime, ovviamente non ne abbiamo, diciamo, la precisione assoluta, ma sono stime importanti. Dobbiamo formare tra responsabili, coordinatori, rilevatori eccetera eccetera circa 17.000 persone, che è un numero grande ma non è un numero ingestibile. Quando noi andavamo su tutti i comuni avevamo numeri assolutamente ingestibili, per cui avremmo bisogno di un'ottantina di formatori, e la cosa importante è che questi numeri rendono possibili per la prima volta un contatto diretto con i rilevatori. Quindi noi avremmo una fase di formazione dei formatori, questa formazione dei formatori farà in modo che a livello Istat si arrivi sul territorio in collaborazione con i comuni. Abbiamo già attivato delle collaborazioni con dei comuni che si sono dimostrati disponibili e stanno investendo anche loro nella formazione dei formatori, per poi attivare un tipo di percorso formativo sulla rete che è un percorso misto con incontri in presenza, formazione a distanza gestite da piattaforme tecnologiche e verifiche finali. Quindi si configura per la prima volta un forte investimento continuo nella qualità della rete, che serve a consolidare la rete per il censimento e per le altre rilevazioni, e che serve anche in buona sostanza a gestire il turnover, perché stiamo mettendo in piedi una macchina impegnativa. Cioè, se pensate allo schema che vi ho fatto vedere all'inizio, facciamo il censimento, un mese dopo facciamo aspetti della vita quotidiana, progressivamente andremo a integrare le indagini continue dell'Istat, parallelamente ci capitano nell'anno indagini tematiche a rotazione quinquennale, per esempio. Quindi la domanda è: lo sforzo che sta facendo l'Istat e lo sforzo che stanno facendo i comuni, cosa deve produrre? Deve produrre, secondo noi, un risparmio significativo, un grande guadagno in termini di efficienza e di efficacia, perché sarebbe assurdo che dopo che facciamo tutto questo investimento sia noi, ma soprattutto i comuni, l'indagine successiva la andiamo a fare su altri comuni e su altri rilevatori che non stiamo formando in maniera continua. Quindi questo è un aspetto molto importante, che si accompagna, e vado velocemente a chiudere, ha un forte investimento che l'Istat sta facendo sul piano tecnologico. Dobbiamo praticamente mettere in campo 13.000 tablet per i rilevatori, dobbiamo gestire la rotazione di tutti questi tablet sul territorio tra comuni diversi, dobbiamo attivare tutte le metodologie e tutte le infrastrutture tecnologiche che ci permetteranno di gestire in maniera efficace e efficiente la tecnica mista sul territorio, e dobbiamo gestire insieme un sistema integrato e condiviso con gli attori, soprattutto con i comuni, ma anche con le prefetture, con gli uffici provinciali e via dicendo, di monitoraggio e formazione. Quindi dobbiamo lavorare su un questionario unico che sia multitecnica, e dobbiamo lavorare su un sistema di gestione unico che permetta di gestire questi tablet nella maniera più efficiente possibile. Quindi il mio intervento chiude effettivamente col discorso della collaborazione interistituzionale, perché, cioè, le prospettive sono queste. Cioè, dobbiamo tenere, provo a rimettere insieme i 5 pezzi di cui ho parlato. Dobbiamo pensare al consolidamento dell'assetto organizzativo da un punto di vista istituzionale, dobbiamo tener conto delle relazioni che c'è tra questo assetto e il fatto di gestire la logica del master sample, cioè delle indagini ruotate che si innestano sui campioni predisposti per il censimento. Dobbiamo lavorare sul consolidamento della rete degli intervistatori. Sappiamo che l'investimento sulla qualità passa dalla possibilità di gestire in maniera innovativa e diversa la formazione. C'è un forte investimento nelle metodologie di raccolta dati che ha un correlato sia sul piano metodologico che sul piano tecnologico. Sono 5 capisaldi che noi avremo di fronte da adesso ai prossimi anni. Questo, secondo me, è un grande investimento sulla presenza continua e non saltuaria di assetti organizzativi, li ho chiamati robusti a livello istituzionale. A nostro parere c'è una trasformazione del panorama di collaborazione istituzionale che fino ad oggi aveva caratterizzato le operazioni statistiche sul territorio, rispetto a quello che invece deve essere il livello organizzativo delle prossime operazioni. Quindi per noi è veramente una grande opportunità di sviluppo della funzione statistica sul territorio. Penso che colga bene lo spirito di quello che aveva introdotto il Presidente in termini di iniziative collaborative tra le diverse istituzioni. Grazie.
Grazie.